In collegamento il professor Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea alla LUISS. Professore, ci saranno sì i ballottaggi, ma alla luce di questi primi dati elettorali, qual è lo scenario che si sta delineando? E poi c'è un vincitore?
Ma secondo me un vincitore c'è, il vincitore è il voto, chiamiamolo così genericamente, anti-establishment. Cioè il voto appunto che spinge per il rinnovamento e si oppone, come dire, alla politica tra virgolette normale, alla politica dei partiti maggioritari. Penso naturalmente a Virginia Raggi a Roma, penso a Chiara Appendino a Torino, ma penso anche a Luigi De Magistris a Napoli. Certo De Magistris è il sindaco uscente, però il significato nazionale della sua figura rafforza appunto questo vento anti-establishment. Quindi insomma molto spinge diciamo, a dimostrare che il voto di protesta, possiamo chiamarlo, so che l'espressione è imprecisa, comunque sia appunto il voto di insoddisfazione, la ricerca di qualcosa di nuovo, in questo primo turno secondo me è quella che ha vinto.
Ma professore, si può parlare di ridimensionamento del PD? Renzi come esce? È più debole?
Ma bisognerà per questo ovviamente aspettare i ballottaggi. Renzi secondo me, come potremmo dire in gergo calcistico, ha strappato un pareggio proprio al 90°, nel senso che mentre stanotte si vedeva appunto l'ipotesi che a Roma andasse il ballottaggio alla Meloni, oppure una forchetta molto ristretta, una distanza molto breve fra Fassino e Appendino a Torino. Ecco, se la distanza a Torino fosse stata di 3 o 4 punti e se Giachetti non fosse andato al ballottaggio, avrei detto che questa per Renzi era stato un colpo molto duro. Visto che invece Giachetti è andato al ballottaggio e visto che comunque la distanza fra Fassino e Appendino è una distanza importante, direi che comunque sia Renzi in qualche modo è riuscito a tenere il terreno. Non è forte, però grosso modo secondo me è riuscito a tenere. Naturalmente adesso bisognerà capire come si metteranno i ballottaggi e da lì si vedrà se questo vento anti-establishment è molto forte oppure se, come è accaduto per esempio in Austria, poi alla fine gli elettori nei ballottaggi scelgono il candidato più moderato.
E per la destra invece qual è lo scenario di cui si può parlare?
Ma la destra non c'è più, ci sono le destre, meglio c'è la destra a Milano, ci sono le destre a Roma e in altri comuni. Tutto sommato per diciamo, la destra-destra, cioè Salvini-Meloni per capirci, non è andata male. Appunto, la stessa Meloni in definitiva insomma è arrivata abbastanza vicina a Giachetti, abbastanza vicina al ballottaggio, ma anche nei comuni più piccoli, insomma, al di fuori delle grandi città, comunque la Lega non si è portata male. E per la destra unita, laddove si presenta unita come a Milano, è andata bene anche, è andata molto male per il centrodestra, perché appunto è lì il caso di Roma, è un caso secondo me eclatante, insomma, se a Roma dovevamo avere le primarie tra le varie destre per capire se aveva più spazio il centrodestra o la destra-destra, beh, insomma, la distanza fra Meloni e Marchini, ma soprattutto la cattiva performance di Marchini, ci dicono che insomma, per Forza Italia, per Berlusconi, insomma, il clima non è buono e questi risultati non sono buoni. Dopodiché è evidente che alle destre conviene trasformarsi in una destra, cioè conviene allearsi, perché là dove si sono alleate, ovviamente il caso eclatante da questo punto di vista è Milano, hanno fatto molto bene.
Ma questo voto può che effetti può avere sul referendum costituzionale di ottobre?
Anche qui secondo me bisogna aspettare i ballottaggi, perché poi il referendum costituzionale è una sorta di ballottaggio, nel senso che una scelta binaria o l'uno o l'altro, e il ballottaggio ha anche una scelta fra due, quindi per capire bene qual è la forza relativa, diciamo, del gruppo renziano del sì rispetto agli oppositori del no, bisognerà aspettare i ballottaggi. Certo è che il segnale di questo primo turno non è buono per i sostenitori del sì al referendum, perché tutti quanti i gruppi di protesta anti-renziani messi tutti insieme, insomma, hanno ottenuto dei risultati notevolmente interessanti. Oggi pensiamo a Roma, cioè se noi sommiamo Raggi e Meloni andiamo abbondantemente al di sopra del 50%. Quindi questo primo turno non è un buon viatico per il referendum, resta sempre la possibilità di recuperare al secondo turno.
Secondo lei è cambiato il bipolarismo? C'è qualcosa di diverso?
Ma insomma, secondo me sta cambiando, o meglio, siamo in una fase di transizione, una fase fluida, che poi potrebbe ritornare a un bipolarismo più classico fra destra e sinistra, oppure potrebbe sfociare in un bipolarismo inedito fra establishment e anti-establishment. Naturalmente questo dipenderà molto da quello che succederà nei prossimi mesi, non soltanto in Italia. Faccio degli esempi così un po' a caso, ma fino a un certo punto. Se la Gran Bretagna esce dall'Europa, in che condizioni si troverà l'Europa? È chiaro che un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa rafforzerebbe le forze anti-establishment. Se Trump dovesse vincere negli Stati Uniti? E poi che cosa succede del referendum costituzionale in Italia? Cioè è ancora molto difficile fare scenari, perché le variabili in campo sono moltissime. Certo è che se la destra non riesce a ricompattarsi e non riesce a presentare un profilo proponibile agli elettori, è evidente che il Movimento 5 Stelle rischia fortemente di diventare il principale competitore di Renzi, soprattutto se non dovesse esplodere al proprio interno, perché anche il Movimento ha delle difficoltà al proprio interno che dovrà gestire.
Grazie professore.